Invochiamo lo Spirito, cari amici, per entrare nel mistero della sua parola. Ho provato in questi giorni, pensando a questo momento, a leggere il Vangelo dalla fine. Questa domanda unica nel Vangelo di Luca e negli altri Vangeli. Una domanda difficile da interpretare, inquietante a una prima lettura. Il figlio dell'uomo, cioè Gesù, quando verrà, cioè quando tornerà, troverà la fede sulla terra? Ho voluto subito escludere che Gesù abbia, come dire, un dubbio. Non è una domanda dubitativa, dire ma ci sarà qualcuno che mi aspetta? Questo contraddirebbe tutte le parole che lui ci ha detto. Quando ha detto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, vado a prepararvi un posto, sarete con me. Quando ci ha assicurato che ormai noi siamo già benedetti nei cieli in Lui, in attesa della piena glorificazione. Quando ci ha assicurato che la salvezza da parte di Dio è ormai irrevocabile e l'infinito amore del suo Figlio non resterà. Quello che diciamo nel Padre nostro, venga il tuo regno, il regno verrà, nei modi che noi non riusciamo ad immaginare. Esclusa allora questa lettura, come dobbiamo intendere? Ma quando tornerò, troverò la fede sulla terra? Quando nel Vangelo ci sono parole che sanno, come dire, di minaccia, sono sempre uno svegliarino. Uno svegliarino a dire, ma vi rendete conto che la fede è una lotta, che è una lotta continua, che non si può mai cessare di gridare a Dio nella preghiera di chiederla. Sapete che la fede ha dei momenti duri, bui, che si può paragonare alla lotta di Giacobbe nel torrente, da cui è rimasto sciancato, ma è cresciuto, ha cambiato la sua vita. In altre parole, Gesù vuole aiutarci a riflettere sulla fede. Dicevo all'inizio, dovremmo oggi fare come una tappa, è difficilissimo, ma cercare di vedere come si sviluppa dentro di noi il percorso di fede. Ma quando diciamo fede, amici, dobbiamo anzitutto dire fede nel Figlio dell'uomo, in Gesù. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà una fede matura in Lui, piena in Lui, perché il senso religioso, il bisogno religioso dell'uomo non si interrompe. Le religioni, la moltiplicità delle esperienze religiose, il bisogno di Dio che dentro di noi rimarrà. Quello che potrebbe offuscarsi e si sta offuscando è il nostro rapporto con Gesù. Quante volte dico ai genitori del catechismo, e li saluto quelli che sono presenti, i vostri figli potrebbero non essere cristiani, che non vuol dire che mancheranno di valori umani, eccetera, ma non vedranno più Gesù come il Signore, come il Salvatore. Non lo vedranno più come Lui che davvero può dare felicità, come la pienezza dell'umano, colui che davvero fino in fondo ci può aiutare a capire cosa vale e cosa non vale nella vita. Diventerà anche Lui uno del Pantheon, insieme agli altri, ma non il Signore. Come dicevo all'inizio, mi colpiva quello stemma di Giovanni Paolo, totus tuus, quante volte ci ho pensato, perché l'avrà scelto, tutto tuo, anche se lui lo rivolgeva anche alla madre di Dio, come intermediaria verso Gesù. Ora vedete, io non voglio adesso riportarvi le pagine della Bibbia che dicono che ci saranno tempi di raffreddamento della fede, nella vita della Chiesa come nella vita delle persone. La Bibbia parla anche di grande apostasia, parla di anticristo, ma lascerei fuori questi toni apocalittici per dire che non dobbiamo meravigliarci che la fede nelle persone come nelle comunità conosce dei momenti particolarmente duri, a motivo di situazioni diverse che potremmo analizzare. Alla luce di questo versetto vorrei leggere tutto il resto del Vangelo, là dove si dice la necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. La prima grande preghiera che deve salire dal nostro cuore è la preghiera della fede. Chi di voi conosce i salmi, quante volte ha sentito «Mostrami il tuo volto, Signore, rivelati, fammi vedere la tua faccia». Questo presuppone una lontananza, un abbandono, un senso di estrema incapacità di sentirsi davanti a Dio. Ma anche nel Vangelo, credo, Signore, aiuta la mia incredulità. C'è dentro di noi una dimensione di luce, ma anche di buio. Abbiamo detto tante volte in questi anni, credente e non credente convivono dentro di noi. Perché Dio, essendo infinito, quando si rivela, ti mostra una luce, ma immediatamente il buio. Proprio perché Lui è infinito e tu non puoi mai pensare di avere una fede piena, totale. È sempre un insieme di luce e di buio, di dubbio e di certezza, di qualcosa che ti appaga e altra invece che ti spinge ad allontanarti da Lui. Ecco perché la prima grande preghiera è quella per la fede. Quando dice pregate sempre senza stancarvi mai, non allude all'orazione, che pure è importante, ma un atteggiamento di vita che cerca di custodire la fede negli affetti, nel lavoro, nella ricerca della giustizia, della pace, nella fedeltà. Signore, aiutami a capire, donami il tuo spirito. Sento dentro di me tante forze che mi allontanano, illuminami. Se noi riuscissimo in questa specie di tac spirituale di intravedere questi punti oscuri, queste macchie, che sono costitutivi della fede, non dobbiamo meravigliarci della fatica di credere, come non dobbiamo meravigliarci che nelle comunità crescendo ci siano degli abbassamenti, a volte anche drammatici. Essi sono come il gioco di un amante che si ritira dall'abbraccio perché vuole un abbraccio ancora più forte, ancora più vero, ancora più motivato, ancora più convinto, perché vuole toglierci, come si diceva nella prima lettura, le false sicurezze, i grandi discorsi, le grandi parole, per ritrovarci in una intimità silenziosa e sofferta, come è a volte l'amore quando è autentico. Allora vedete, anche la parabola che Gesù ci dice, stranissima, ha qualcosa da insegnarci. In una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. Quasi mi offenderei di paragonare, fossi il Signore, di paragonare il padre a un giudice corrotto e malvagio che non teme Dio e la gente. Dio certo non è così, Lui è padre tenerissimo, ma uno dei dubbi della fede è proprio di vedere Dio come giudice. Per un verso il nostro peccato che ci fa sentire lontani, indegni. E quante volte noi lo sentiamo più come giudice che in qualche modo ci misura, che come padre che ci perdona. E questo getta la nostra fede nel buio. Oppure il fatto delle ingiustizie che continuano a perpetrare nel mondo e accanto a noi. Dove sei, oh Signore? Allora viene come un indurimento dentro di noi, come un inaridirsi della fede. Per cui anche se si tiene botta lo si fa più con fatica che con gioia, più per un dovere a cui ci si è sottoposti che per una convinzione gioiosa che si rinnova dentro di noi. E la vedova siamo tutti noi. La vedova è la Chiesa che aspetta il ritorno dello sposo, anche se lui si fa vicino nella parola e nel pane, nella carità in suo nome. Noi siamo tutti vedovi e vedove in attesa dello sposo. E mentre lo aspettiamo dobbiamo guardare a questa donna semplice, umile, senza difese, che andava da lui e gli diceva fammi giustizia. ma glielo dice con una tenacia, con una forza che indica come noi nella vita dobbiamo vivere la fede in Gesù. Al punto che grida continuamente, viene continuamente gridando: fammi giustizia. Questo, vedete, ci dice qualcosa di misterioso nel cammino di fede, difficile da capire. A volte, vi dicevo, è l'inaridimento per il nostro peccato, altre volte sono i dolori, le ingiustizie, gli eventi che capitano. Altre volte quella tiepidezza, soprattutto a livello comunitario, che svuota dal di dentro la fede, gli toglie la profondità. Non vedi più, vedi così, ma non vedi più così. Magari hai ragione di quello che dici, ma il tuo ditino copre il sole, che è il Signore. E allora davvero diventa una grossa fatica vivere la fede. Ma altre volte, amici, e qui andiamo al cuore, è proprio Dio che permette il buio della fede, perché dalle cose che gli chiediamo arriviamo a Lui. A volte la nostra fede è richiesta, invece Lui vuole che guardiamo il suo volto e ci basti. Non so se io non le ho letto ancora, me ne dispiaccio, però ho letto i riassunti delle lettere di Madre Teresa pubblicate dopo la sua morte, sono i più recenti. Avremmo letto San Giovanni della Croce, Teresina di Gesù, quando parlavano della notte dello Spirito, si chiedevano se erano credenti, se Dio ancora li amava, se si potevano dire cristiani. E Suor Teresa di Calcutta, che noi immaginiamo così piena dell'amore di Dio, diceva: io mi sento un vuoto terribile dentro di me. A volte mi chiedo davvero se Dio esiste. Questa è l'esperienza mistica, come vi dicevo altrove. Noi abbiamo perso, anche parlo di me prete, questa dimensione mistica della fede, perché in questi ultimi tempi è prevalso, anche giustamente, l'impegno, come dire, nelle cose, per rendere credibile il Vangelo nella vita, nelle relazioni, nelle strutture sociali. Ma c'è un mistero più grande di un Dio che tesse una rete con la sua creatura, e solo in una radiografia profonda la si può capire: la notte dello Spirito. Per questo, vedete, fino alla fine della vita la fede è lotta. Ho i miei più fratelli, l'ho detto tante volte, ma ho un'esperienza che mi ritorna nel cuore. Il mio primo prete, che ho servito come viceparroco, mi è morto di tumore. Io, come fate voi a volte con le persone, i mariti, con le persone care, l'ho assistito giorno e notte nella sua malattia. È morto il giorno del mio compleanno, ma la notte prima l'ho passata con lui, era lucidissimo, e alla mattina mi dice, sempre con tono un po' imperioso, era un carattere forte: Vincenzo, alza la tapparella dell'ospedale, vede la luce, e dice: non credevo di vedere la luce. Però poi ha aggiunto: adesso capisco perché alcuni nella lotta perdono la fede. Come a dire che aveva lottato, ma la fede non l'aveva persa. Mancavano pochi istanti al suo incontro con il Signore. Ma il Vangelo non vuole portarci solo a queste scene drammatiche, ma anche nella vita, negli avvenimenti, la fede lotta profondi. Il Signore permette anche ai santi di attraversare delle zone difficili per purificarci, per attrarci a sé. Quasi un gioco d'amore misterioso. Per questo, vedete, la vedova deve gridare giorno e notte verso di Lui. Ma Lui non fa aspettare a lungo. Lui farà giustizia prontamente, se noi continueremo, direi quasi litigando, a custodire il dono della fede. Lo facciamo per noi, lo facciamo per i nostri giovani, per i nostri ragazzi. Quando avvertiamo una zona di buio dentro di noi o nella comunità, quello è il segno di alzare lo sguardo, di scendere in profondità, di ripartire in modo nuovo. Beati noi se prenderemo sul serio questo Vangelo. Amen.